parlando sempre di tracciamento e sorveglianza, lasciamo perdere il tracciamento e sorveglianza da parte dei governi, che ne abbiamo parlato abbastanza, e passiamo a, diciamo, le nostre sorgenti di tracciamento preferite, e passiamo alle nostri cari social.
Cari social, io penso che un po' sicuramente chi ci ascolta con più regolarità, ma secondo me anche chi non ci ascolta, secondo me ha un'idea del fatto che Facebook tendenzialmente lo sorveglia, e ha anche, io credo, un'idea che la sorveglianza di Facebook non si limita a quello che fai dentro Facebook, ma magari è difficile articolare come, e confermo che in effetti è proprio difficile articolare come e quanto Facebook in qualche maniera espande la sua sorveglianza anche fuori dalla app specifica di Facebook o dal sito specifico di Facebook. Secondo me di queste cose ce n'è ormai una consapevolezza.
Sì, sì, ma come anche nel caso di Google, ormai è relativamente chiaro che Google, diciamo, ormai non è più che se tu non fai le ricerche sul motore di ricerca di Google hai bloccato Google dal tracciarti. Google c'ha 100.000 altre cose. Notare che sia Facebook che Google hanno anche comunicato questa cosa agli utenti, cambiando nome e assumendo i nomi di un'entità superiore, cioè Alphabet in un caso, Meta nell'altro, per fare capire che loro in realtà non sono soltanto il loro oggetto
più famoso,
sono tutta una rete di altre cose, tutte pensate con l'idea di tracciare voi.
Sì, tanto con nomi sempre piuttosto ambiziosi.
Sì, diciamo.
Ma magari, forse non tutti sanno che.
Forse tutti non hanno pensato che ci sono anche altri soggetti che sembrano piccoli, secondari, poverini, attaccati da cattivi presidenti americani, ma che probabilmente sono anche più efficienti di Facebook e Google nella raccolta, forse non così grossi, ma ci stanno abbastanza diventando.
E perché noi sappiamo che la sorveglianza su internet è qualcosa che in genere è molto a portata di mano per tutti i soggetti sufficientemente grossi. Ora, la cosa difficile è capire che vuol dire sufficientemente, cioè qual è la soglia, e naturalmente non c'è una definizione in due parole di cosa vuol dire sufficientemente, diciamo, e quindi si può pensare che se io ho il sito della mia pizzeria è difficile che sono il sorvegliante di tutta la popolazione mondiale, sicuramente se sono il più grande sito internet d'Occidente ho un ottimo margine di sorvegliare tutti. Chi sta in mezzo? Quindi che ne so, TikTok?
Diciamo che quello che probabilmente si può dire con una certa ragionevolezza è che no, semplicemente non è una cosa lineare, non è che se c'hai metà degli utenti sei metà più diciamo meno efficace,
no,
non è una cosa lineare. E quindi appunto tu hai nominato TikTok è quello che si sta, diciamo, sta sfondando per ora nel come rate di crescita. Diciamo, già ne abbiamo parlato altre volte, TikTok, il social dei giovani che ha superato Instagram, che prima era il social dei giovani, era Instagram, ora su TikTok.
Io su TikTok seguo solo l'account di Berlusconi, non so se faccio male, per ora non mi pento della mia scelta.
No, comunque, TikTok appunto, e se diciamo ha avuto ritmi di crescita assurdi negli ultimi periodi, appunto per il fatto di essere usato dai giovanissimi, sostanzialmente è basato sui video, come già altre volte vi abbiamo detto, e quindi sta raccogliendo una base di utenza molto ampia, per cui è pronto, diciamo chiaramente è pronto e ha fatto il salto verso il meraviglioso mondo dei tracciatori massivi.
I tracciatori massivi, che hanno però, diciamo, direi che li potremmo dividere in tante categorie, ma ne proponiamo almeno due per capirci oggi. Molte aziende fanno, diciamo, di lavoro il tracker. Alcune aziende fanno, diciamo, il tracker puro, cioè il loro principale business è fare il tracker. Ci sono altre aziende che invece però hanno anche un piede nel mondo delle applicazioni, cioè dispongono di un'applicazione che tanta, chiaramente, evidentemente non tutti, evidentemente più di uno, tante persone si sono installate sul cellulare. Ecco, chi ha questo piede nel mondo delle applicazioni può fare una cosa che chi invece fa il tracker puro non può fare, cioè può molto più facilmente mettere insieme un profilo che è molto personale, perché chiaramente su TikTok evidentemente sei collegato ad un'identità piuttosto specifica, con invece dei comportamenti online, con una marcia in più parecchio grossa rispetto a quello che può fare un'azienda che invece ha solamente i tracker sui siti internet. E TikTok è esattamente in questo caso esattamente come lo è anche Facebook, non parliamo poi nemmeno di Google, il quale se state pensando che non avete nessuna app di Google, pensateci di nuovo.
E se avete uno smartphone Android, sì, certo, pensateci di nuovo.
Perché tutto quanto lo smartphone è di Google, e quindi è ai massimi livelli.
Praticamente quindi TikTok ha questa cosa, ha, diciamo, questo potere aggiuntivo, che gli permette appunto di tracciare molto bene le usanze dei propri utenti, quindi gli permette di essere molto forte nella pubblicità targettata, diciamo, con un target specifico, e quindi fa sì che le compagnie che vogliono usufruire di questa pubblicità siano propense a fare una partnership con TikTok. In cambio TikTok che cosa vuole? Vuole che sui loro siti queste aziende inseriscano un pixel. Di questa cosa del pixel noi abbiamo parlato altre volte, riferendoci appunto a Facebook, a Google. Questa è una tecnica, questa del cosiddetto pixel, che sostanzialmente serve per legare la navigazione di un utente attraverso differenti siti ed allegarlo a qualcos'altro, che può essere un account Facebook o in questo caso un account TikTok. Quindi sì, sostanzialmente in questa maniera TikTok mappa il comportamento degli utenti non solo sulla sua app, ma anche quando questi utenti dalla sua app passano su un browser e vanno a guardare i siti X o Y, quindi scoprendo per esempio se delle pubblicità hanno avuto effetto, per esempio, cioè se io dopo che ti ho fatto vedere una pubblicità sull'app,
ma poi l'hai cercata tu,
e poi tu l'hai
cosa,
cercata, vuol dire che ha avuto effetto, cioè ti ha colpito, o tante altre, oppure semplicemente per incrementare la profilazione dell'utente che già fanno per permettere di fare una pubblicità ancora più targettata.
Una piccola nota, abbiamo nominato la parola pixel, che è in realtà io penso un residuo storico, cioè perché una volta questo si faceva con delle immagini che erano grandi, un pixel per un pixel,
è come il tasto per salvare, che ormai è un floppy disk che ormai rappresenta un oggetto quasi desueto,
sì, cioè paragonabile alla tavoletta di cera.
Esatto.
Sì, esattamente, quindi lo si chiama ancora pixel, ma io penso che non abbia ormai più nessun legame con la tecnica originaria né con il fatto che occupi un pixel sullo schermo, quindi diciamo ormai il nome è puramente così.
Ormai questa cosa, questi sistemi di tracciamento vengono chiamati pixel perché ricordano la loro origine. Questa cosa ricorda la loro origine.
Tant'è.
Sì, sostanzialmente quindi è venuto fuori da un report di Consumer Reports che ha fatto un'investigazione, è venuto fuori che una quantità di organizzazioni, di siti, organizzazioni eccetera, più di 20.000 siti, hanno sostanzialmente fanno sharing di informazioni con TikTok. Tra l'altro facciamo notare molti siti che con terminazioni che hanno domini .org, .edu e .gov. Ricordiamo che negli Stati Uniti .edu sono quelli delle università, .gov sono quelli governativi, vuol dire che l'accordo con TikTok, che ne dica Trump, e anche i siti governativi americani condividono le informazioni con TikTok.
Esattamente. Comunque abbiamo nominato appena adesso il tracking che viene fatto dai vari siti su cui muovete, appoggiandovi anche alle applicazioni che installate sul vostro telefono, il che tra l'altro ci fa riflettere, no? Una nota collaterale: installare un'app non è irrilevante, anche se l'app poi magari non la usiamo mai. questo, no? Magari una persona potrebbe pensare che installare un'app e non usarla mai in fondo è praticamente uguale a non averlo installato, e quello che capiamo da questo passaggio di TikTok è che in realtà no, perché una serie di tracciamento si rinforza grazie al fatto che, diciamo, trova una sponda su un'app installata. Poi il fatto che, purtroppo, del resto Google è ancora più grande, ma di tanto, di TikTok, e probabilmente non potete cancellarlo dal vostro Android, in un certo senso ci fa dire, ci potrebbe spingere al nichilismo, di dire tanto è tutto uguale. Però, diciamo, il concetto di principio rimane. E, tra i controrimedi che escono spesso fuori quando si parla di tracciamento, uno che si nomina spesso sono le VPN. Ora, le VPN sono senz'altro uno strumento interessante. Io in realtà sono molto molto scettico sulla loro utilità contro la profilazione online, cioè se volete andare in giro e non ricevere delle pubblicità mirate, io penso che le VPN non vi aiutino affatto, in massima sincerità, non nel senso che siano uno strumento intrinsecamente inutile, ma nel senso che la soluzione che più probabilmente poi vi viene venduta, secondo me, non è rilevante. Però le VPN sono uno strumento interessante, semplicemente lo sono per altri usi. Per esempio, una VPN è particolarmente comoda se vi trovate in una rete che voi ritenete attenzionata, che per esempio potrebbe essere la rete del vostro posto di lavoro, o la rete, magari anche la rete casalinga, perché non sempre ci si può purtroppo fidare delle persone con cui si vive, che possono avere comportamenti abusanti, oppure, no, nel caso in cui si ritiene che magari il provider locale ci stia intercettando, verosimilmente per conto di qualcuno, però diciamo nel caso la VPN è utile ogni volta in cui noi crediamo di avere un attacco alla rete locale, cioè di chi sta letteralmente vicino a noi, ma che andando lontano questo attacco cesserebbe. E la VPN fa esattamente questo, perché sposta, diciamo, l'intercettazione rimane di nuovo possibile, ma si sposta in un luogo in cui potremmo pensare, a torto o a ragione, questo va visto in base al contesto, che non avremmo lo stesso problema. Quindi se la persona con cui ti condividiamo casa ha comportamenti di sorveglianza e abusanti, e prendiamo una VPN con cui usciamo fuori addirittura in un'altra nazione, ora, a meno che questa persona non sia proprio quella che tira le fila in tutto il mondo, verosimilmente non hai margini, mentre magari hai margini per sorvegliarvi installando cose strane sulla vostra rete di casa, di andare in Germania a ottenere i vostri dati, probabilmente questo problema invece lo si risolve. Sì.
Ma viceversa, c'è da dire che le VPN sono praticamente inutili quando voi diciamo veicolate un traffico tramite VPN che contiene al suo stesso interno delle informazioni per riconoscervi, cioè se voi fate vi collegate tramite VPN e utilizzate poi per collegarvi utilizzate, appunto, dicevamo, TikTok col vostro account, il fatto che usciate in Germania c'entra poco, quella è il vostro account che già sta comunicando a TikTok, appunto, dove diciamo che cosa state facendo, non c'è bisogno di spostare l'uscita del vostro, diciamo, delle vostre richieste su internet in un altro paese, in un altro posto.
Sì.
Comunque le VPN da questo punto di vista hanno il fatto che sono ampiamente pompate, cioè nel senso che molto spesso sono famose, la VPN come soluzione è famosa, quindi questo porta al fatto che molte persone siano convinte che le VPN siano una soluzione a un sacco di problemi di privacy, perché tu, se invece di collegarti tramite la rete normale ti colleghi tramite la VPN, è come se avessi un livello di sicurezza in più, il che è vero solo in alcuni casi. Però noi vediamo questa, diciamo, abbiamo fatto questo preambolo per dare una notizia che è venuta fuori sulla gestione delle VPN su Android. Dovete sapere, infatti, che Android, nel pieno rispetto della privacy che Google è tanto ansiosa di fornirvi, ha una funzione nella configurazione della rete, è una funzione che dice sostanzialmente che permette di bloccare le connessioni senza VPN.
Cioè, quindi per esempio potreste dire che quando vi connettete al wifi di lavoro Allora, fate il lavoro, voi vi ci connettete, sì, ma se non attivate la VPN non andate su internet, quindi no, ovviamente evitate un blocco che in realtà vi tutela.
Sì, okay. Questa cosa è un'autotutela che fa lo smartphone, che dice ok, non ti fidare della rete a cui ti colleghi, questo gli stai dicendo, non ti fidare della rete a cui ti colleghi, se non c'hai una VPN a disposizione non fare partire richieste verso l'esterno, le fate partire soltanto verso la VPN.
Il che in genere, diciamo, è nella maggior parte dei casi quello che le persone si aspettano da una VPN. In genere, quando le persone mettono una VPN, vogliono, io direi quasi sempre, se non sempre, che tutto passi attraverso la VPN.
Se poi questa cosa viene fatta veramente, questo è un altro discorso, perché esistono alcune VPN che non incanalano tutte le comunicazioni, quindi in realtà voi magari siete convinti che tutto passa VPN, ma in realtà se non glielo dite il sistema continua a mandare un po' di comunicazioni via VPN e un po' no.
Esatto, a volte il problema dipende dal programma della VPN, ma a volte invece dipende dal sistema operativo, cioè da Android nel caso specifico.
Comunque Android dice che c'ha un'opzione per dire ok, io questo forzami tutto tramite la VPN, quindi voi la mettete e siete sicuri.
E non c'è niente di peggio del falso senso di sicurezza, perché la realtà è che in realtà non è proprio così. Ci sono ancora un po' di cose che invece passano fuori dalla VPN.
Sì, è stato scoperto praticamente che la VPN, che Android in realtà manda delle informazioni fuori VPN anche se voi gli dite di passare a fare tutto attraverso la VPN. Errore di Google?
In realtà Google dice di no.
dice no,
è fatto apposta, sta bene così. E il motivo, da una parte dice, ma non crea tanti problemi, il che è, diciamo, delicato da dire.
Fase 1, minimizzare.
Sì, diciamo che ok, non crea tanti problemi, però è esattamente il contrario di quello che l'opzione dice. Cioè, tu ho associato un'opzione e quella roba non fa quello che l'opzione dice. Non ho un'altra definizione di bug. E inoltre dice, no, ma molte VPN non funzionerebbero se noi cambiassimo comportamento, e quindi non cambieremo comportamento perché creeremmo più danni che altro. E
cioè, diciamo che la loro giustificazione si basa sul fatto che le VPN, la maggior parte delle VPN al momento hanno bisogno che venga fatto un check di connettività prima, cioè siamo connessi, e quindi questo check di connettività deve essere per forza al di fuori della VPN. Questo è quello che dice Google, e che comunque questa cosa non è un problema, perché questo check di connettività comunque non contiene informazioni fondamentali o comunque informazioni che non sarebbero comunque diciamo ricavabili da altro.
Esattamente, quindi diciamo questa è un po' la situazione. Diciamo che questo bug non è un bug critico, quindi non dovreste pensare che se ieri le VPN erano la soluzione al vostro problema, oggi non lo sono più per via di questo difetto. E secondo me dice in realtà più del diciamo dell'approccio che si tiene, no, verso lo sviluppo di alcune di queste soluzioni, perché in realtà le VPN vengono usate per tanti motivi, e qui evidentemente Google ha privilegiato alcuni tipi di VPN rispetto ad altri tipi di VPN che sono più focalizzate invece sul tema privacy, così come anche la dicitura, no, dell'opzione che dice fai in modo che tutto quanto passi per la VPN e nient'altro, in realtà non intendeva davvero dire quello, cioè c'era un'eccezione, e questo ci fa di nuovo capire come un'interfaccia utente che vuole essere semplice, intuitiva da usare, non sempre poi ci dice tutta quanta la verità, perché purtroppo, no, poi la realtà tecnica a volte è complicata, no, diciamo, dal punto di vista di chi fa le interfacce utente la semplificazione può essere necessaria anche a costo di aggiungere delle falsità, ma in genere quelle falsità fanno sentire le persone vulnerabili nuovamente più vulnerabili, perché quando si inizia a dubitare del fatto che l'interfaccia dica tutta la verità, ora come guadagno la fiducia nel fatto che questo strumento mi possa essere utile e non mi menta costantemente? Il che secondo me fa parte di una, come dire, di una definizione di sicurezza che non sia una definizione solamente da nerd, ma che tenga in considerazione i bisogni delle persone. Questo
sì. Diciamo,
con questa ramanzina mi sento di fare
questa ramanzina, che comunque diciamo Google appunto non raccoglie, perché evidentemente non gli interessa. Quello che viene suggerito da chi ha scoperto questa cosa a Google è appunto di implementare un sistema per disabilitare la connettività fuori da VPN che funzioni veramente come dice, cioè semplicemente che disabiliti le connessioni. Fanno anche notare che Graphene OS, che è un derivato di Android basato sul, diciamo, per motivi di per privacy, diciamo, potenziato su privacy e sicurezza, questa opzione ce l'ha già, nel senso che comunque quando dici disabilita le VPN, quello veramente disabilita le VPN. Quindi diciamo in realtà no, probabilmente non sarebbe molto difficile implementare questa cosa pure sull'Android nativo, visto che un derivato di Android già la implementa. Però evidentemente Google non è interessata a questa cosa. Questo è il solito problema delle risposte facili ai problemi difficili.
Sì. Quindi la CIA negava di aver fatto un po' di pasticci, Google nega, ma ne troveremo anche un altro nella puntata di oggi che nega. Intanto sono le 10:14 e noi continuiamo con l'ultimo dei problemi di tracciamento fino a
Va bene, facciamo l'ultimo.
Che si metta a verbale, che stavolta sei tu che insisti per mettere la musica.
No, e tu insisti nel continuare.
No, allora mettiamo della musica.
No, continuiamo. Passiamo a questa cosa, così chiudiamo il.
Ci vuole togliere tutto il divertimento in favore della musica.
Allora. Di che vogliamo parlare?
Volevo parlare di Chrome ed Edge, che tanto ormai Edge è Chrome, ancora questa cosa che c'ha un nome diverso. Comunque
è Chrome, che però invece di cercare sul motore di ricerca che funziona, cerca su Bing.
Esatto. È il cerca ma non trova. Avete mai usato lo spell check, il controllo automatico, che per quanto mi riguarda è quella cosa che sottolinea di rosso ogni parola che scrivo?
Fino a che non si accorge che sto scrivendo in una lingua diversa da quella che lui pensa che io stia scrivendo all'inizio.
Esattamente, o che uso l'apostrofo invece dell'accento. Mea culpa.
Comunque lo spell check, diciamo, è una cosa che
controllo ortografico
è una cosa che voi potete attivare, come sapete, in un sacco di programmi, ma che è molto più probabile che troviate attivata di default. Cioè una volta voi lo dovevate attivare sui programmi word processor, lo dovete attivare sul
ora dovete browser. Disattivare
ora invece dovete ricordare, se non lo volete, disattivarlo, perché lo trovate attivato di default.
Io comunque lo disattivavo solamente perché mi infastidisce, non so se è una cosa comune. Io lo disattivavo sempre, però non pensavo di avere dei buoni motivi.
Si è scoperto che i motivi sono buoni. La prima cosa per capire questa cosa, bisogna, diciamo, focalizzare una differenza che c'è nei spell checker, per esempio, di un word processor e di un browser.
Oppure, pensiamo per esempio a, penso tanti stanno pensando a Clippy, icona della computazione moderna, che ha segnato il passaggio, insomma, dagli anni 90 agli anni 2000, io credo.
Sì, no? Ha segnato il degrado dell'informatica.
Clippy era quella attach, come si dice in italiano? La graffetta che saltellava nel Microsoft Office del 98, tipo,
ma forse dopo, non mi ricordo.
E che voleva essere spiritosa, gli potevate fare delle domande. Ora, se avete visto quanto oggi i risponditori automatici dei siti non funzionano assolutamente, ma immaginate che cosa era parlare con Clippy.
Una cosa del periodo degli anni 2000.
Sì, tra l'altro, se il vostro computer non era proprio potente, questa roba saltellava un po' a scatti, un'esperienza infernale.
Finché non la disabilitavi, che cosa che era una delle prime cose che si facevano quando,
esattamente,
quando si compariva. Comunque, diciamo, all'epoca, una cosa che bisogna focalizzare è tra come funzionava all'epoca uno spell checker su un programma come poteva essere un word processor della Microsoft, e come funziona tipo su un browser al giorno d'oggi. Oppure, se volete, un word processor, ma a questo punto pensiamo a quello integrato di Google,
cioè Google Docs.
Google Docs funziona nella stessa maniera? No, c'è una grossa differenza che fa sì anche che quelli moderni funzionino decisamente meglio. La grossa differenza è che se voi pensate agli anni 2000 e al word processor, voi avevate questo modulo che era installato nel vostro computer e sostanzialmente faceva il controllo contro una libreria di parole, di espressioni che voi potevate diciamo incrementare, però lo dovete fare voi, non veniva fatto in automatico. E sostanzialmente si diciamo riconosceva quello che appunto questa libreria di questo dizionario di parole che aveva all'interno conteneva, e tutto quello che non c'era non lo riconosceva, e appunto se non ce l'aggiungevate voi non c'era modo di, cioè nel senso non veniva aggiornato. Di conseguenza questo dava un sistema che era anche in alcuni casi comico, soprattutto diciamo era comico più che altro non tanto lo spell check, quando potevate configurare lo spell check per fare la correzione automatica e vi correggeva qualunque parola nelle cose più improbabili.
Era un po' tipo parlare con la gente che usa il T9 senza guardare, sempre parlando esatto, di roba vecchia, esatto. Ma in fondo anche adesso con noi non si chiama T9, anche se molti lo continuano a chiamare T9, diciamo, no? Il completamento che fanno gli smartphone, se lo accettate ciecamente spesso escono fuori delle cose
ma ora
divertenti.
Anche sullo smartphone fa molti meno errori di prima, perché certo. Non perché come, diciamo, un motivo semplice a cui possiamo pensare è che hanno migliorato
l'algoritmo, machine learning.
Sì, no? Che hanno migliorato l'algoritmo, che c'è un machine learning. No, non c'è nessun machine learning che gira sul vostro cellulare quando fate questa cosa. È semplicemente che ora, quando devono fare il controllo ortografico, invece di basarsi su un dizionario installato sul sistema, che magari c'è in piccola parte, per andare più veloce, quando c'è una parola non riconosciuta interrogano la rete e chiedono: ma questa parola esiste? E quindi sostanzialmente questo vuol dire che la parola che voi avete, che il sistema sta controllando, se non la conosce, cioè se è una parola strana, quindi non comune, viene mandata in rete. Quindi quello che succede è che, quindi, per esempio, io mi aspetto che se scrivo in una lingua che non è quella che il sistema si aspetta, nel momento in cui, cioè finché non si accorge che ho cambiato lingua, le parole, dato che non le riconosce, verranno inviate tranquillamente in rete per fare una controprova. Ma in italiano si dirà mai questa parola qua, visto che l'utente scrive in italiano, poi in realtà stavi scrivendo in tedesco e vabbè.
Il sistema potrebbe anche capirlo dopo un po' di parole.
Dopo un po', però nel frattempo si interroga sulla giustezza di quelle parole.
Insomma, l'idea è che evidentemente un sistema più evoluto si potrebbe fare anche tutto quanto, diciamo, in locale, ma e un po' si è anche fatto, perché abbiamo fatto l'esempio più estremo, ma c'erano anche stati degli correttori ortografici locali che funzionavano un po' meglio. Ma tendenzialmente un sistema centralizzato è quantomeno più semplice da implementare. L'assunzione che le persone sono sempre online, pur continuando ad essere problematica, diciamo, perché è un'implicazione essenzialmente classista, cioè alcune persone vivono in posti in cui internet non c'è sempre, e bisognerebbe accettare questo fatto.
Ma resto classista è anche il sistema di scelta delle funzionalità di questi oggetti, che sono pensati con in mente essenzialmente il mercato occidentale, in cui questa cosa capita molto più in rado.
Esattamente, quindi diciamo che in pratica si può dare per scontata, anche se non si dovrebbe, che le persone siano sempre online, e un sistema online è un po' più facile fare in modo che impari di più, perché se una parola, anche se non è nel dizionario, la usano centinaia di migliaia di persone, quella parola vuol dire che esiste. Sarà un neologismo? È vecchia? È un modo strano di scrivere, ma le persone lo dicono? Beh, è comunque una parola. E quindi un sistema centralizzato e online ha i suoi vantaggi e può presentare un'interfaccia migliore. E questo è il motivo per cui alcuni browser utilizzano un sistema del genere. Il problema non è tanto il fatto che la scelta sia giusta oppure sbagliata. Il problema, io credo, è il fatto che questa scelta sia il default e non sia chiara agli utenti. Esattamente perché una volta il controllo ortografico era un sistema molto banale e tutti quanti non avrebbero mai immaginato che i dati venivano mandati altrove, ma questo non è più il caso. E a questo punto vale la pena di chiedersi quali sono i campi in cui c'è la correzione ortografica.
Sì, perché se voi andate appunto sul Word, su Google Docs, quella, vabbè, vi manderà in giro le parole del vostro documento, ma le parole del vostro documento sconnesse l'una dalle altre, diciamo, possibile sempre ricostruire cosa stavate scrivendo, però diciamo, probabilmente l'impatto è limitato.
E in ogni caso Google Docs ha comunque tutto il documento.
Esatto,
quindi diciamo il problema di privacy non sussiste perché è già persa.
Esatto.
Ma se voi invece state andando sul...
state compilando un form e c'è lo spell checking attivato, ve ne accorgete facilmente, perché se nel form c'è un campo di testo tipo delle note, delle cose, ve ne accorgete subito scrivendo se ecco sottolineo oppure no.
Poi per esempio diciamo che voi andare sul sito di Onda Rossa, volete fare una ricerca e volete trovare gli articoli sul tracciamento fatto da Google, e quindi scrivete tracciamento Google sulla barra di ricerca e Onda Rossa non fa nulla per tracciarvi, ma il vostro browser lo potrebbe star facendo.
Sì. Diciamo, quando fate questa cosa, il problema dei form in questo è che se voi scrivete in un form una cosa generica, vabbè, non è un gran problema, però nei form spesso ci sono scritte cose come lo username, l'email, la password, o diciamo
nome, vari, e cognome.
Nome e cognome, insomma varie informazioni che, se avete attivato lo spell checking, dato che queste non l'enhanced spell checking in questo caso del browser, dato che non sono parole comuni, vengono controllate in rete. Quindi prendete il vostro username, che in generale non sarà una parola comune, o almeno ci auguriamo per voi che
lo username potrebbe anche essere, perché magari il vostro username è Marco e quindi va bene, ok, Marco è una parola comune.
Marco è una parola comune, però magari se l'username è Marco 245 e Marco 245 non è una parola comune scritta tutta di fila, quindi magari verrà controllata e questo username manda in rete. Ma la cosa carina è che oltre all'username, l'email, eccetera, se voi sapete nelle password, ormai la maggior parte dei campi password, diciamo nella rilassatezza dei costumi tipica di questa decadente società, ormai la maggior parte dei campi password c'ha l'occhietto che voi ci cliccate e guardate che password avete scritto.
Ah, perché tu me ne sei contato? Perché io lo uso,
Anch'io lo uso, però, però rimpiango i
tempi. Cioè, non bisogna vergognarsi.
Rimpiango i tempi in cui dovevi scrivere la password, dovevi farti bloccare l'account perché scrivevi la password 5 volte e non la azzeccavi mai perché c'era il blocco maiuscolo inserito.
Come si stava meglio quando si stava meglio.
Come si stava meglio.
Beh, se voi per qualche motivo, se fate mostra password e la vostra password non è nel dizionario, cosa che sinceramente ci auguriamo, cioè la vostra password non dovrebbe essere carota.
Sì, o comunque una parola comune nel dizionario locale.
Cioè, questo non dovrebbe essere la vostra password, dovrebbe essere, no, almeno carota con la K 259 punto esclamativo ciao.
Cioè una parola minimo, che comunque minimo. Qualunque spell checker, una carota dovrebbe essere qualcosa che qualunque spell checker, una password, scusate, qualcosa che qualunque spell checker dice ok, questa cosa è strana.
E allora che cosa fa lo spell checker? Pensa bene di mandare la password
su internet. Quindi potrebbe darsi che esiste un momento nella vostra compilazione di un form in cui il vostro username, la vostra email e la vostra password stanno tranquillamamente navigando verso un fallimentare tentativo
verso
di,
un futuro migliore.
Di traduzione.
Esattamente, e il tutto tra l'altro per nessun vantaggio utente, perché almeno nel caso in cui io scrivo un documento su Google Docs, per quanto il nome mi faccia male dirlo, almeno Google Docs ha delle funzionalità che possono essere anche molto carine, cioè hai documenti condivisi e non mi serve salvarli, non perdo niente, il cloud mi rende leggero e libero come non mai, mi fa pure lo spell checking fatto benissimo, almeno il prodotto è molto comodo, ma lo spell checking della password è chiaramente privo di valore per me, perché non volevo che fosse corretto.
Esatto. Non volevo scrivere una parola comune invece della mia complicatissima password.
Esatto, quindi questo è un caso, questo della password è un caso proprio estremo, che probabilmente è questo, come dire, questo è puramente un bug. Sì. E quindi c'è da aspettarsi che questo, essendo un bug evidente, verrà corretto. Ma il resto della funzionalità invece probabilmente non lo considereranno un bug e non lo correggeranno, nonostante mantenga un aspetto di mancata correttezza verso l'utente, perché non gli è mai stato detto che scrivere dati in un form su un sito manda i dati scritti in quel sito a un altro sito.
Chiaro, da un'altra parte, per fare un inutile appunto tentativo di traduzione, questa cosa l'hanno chiamata spell checking, unendo la parola spell, cioè lo spell checking, con l'hijacking del...
E spell checking è controllo ortografico, hijacking è tipo furto, è tipo
sì, furto, dirottamento. Quindi lo spell checking è il dirottamento delle parole, praticamente per un altri, possibilmente per altri scopi. Ora, praticamente quelli che hanno fatto questa ricerca, che è un gruppo che si chiama 8JS, hanno visto che praticamente cioè l'hanno provata su una serie di siti abbastanza diffusi, tipo Google Cloud, l'Office 365, quello online della Microsoft, il cloud service di Alibaba, AWS, quello di Amazon, e LastPass. Di questi, ovviamente, li hanno informati di questo bug. Di questi, Amazon e LastPass hanno subito risolto i problemi mettendo dei controlli per evitare che questo succeda. Gli altri ancora no.
Allora, con questo io cederei effettivamente alla debolezza che tu provi e metterei della musica. Pensate, sono soltanto le 10:30 e già abbiamo messo due canzoni. Ma dopo continueremo a parlare di di persone, come dire, di gruppi che non chiedono scusa e non hanno mai sbagliato, e anche a gioire un po' delle sfighe altrui. Sonic Youth.